Milan, mi sa che oggi sei quasi più contento di quando hai intervistato la Salis, vero? Siamo là.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Ma no, ma perché è contento, insomma, è pur sempre lunedì, caro Leonardo Manera, buongiorno a tutti quanti, e quindi siamo così, è l'inizio della settimana, insomma, quindi
la battuta di Reina, col destro, con fuori testa, ecco il 2-1, è arrivato, è sbucato,
che
ha trovato la soluzione vincente Gabbia.
Oh signori,
2-1 Milan,
ingabbiati.
Beh, oh, dire signori! Che
oh signori,
vincere un derby così dopo anni è una grande soddisfazione.
Matteo Gabbia da Mustarsizio. Ma noi il
non
calcio
non può dire la verità, però scusa
Andrew Spandowski,
cos'è la verità? Perché cosa avete vinto?
Perché
That's America.
Pulisic, altra grande accelerazione. Pulisic,
il primo americano nella storia del derby a fare un gol, grazie.
That's You're America. Welcome, non sarà certamente l'ultimo.
È incredibile, come quanti abitanti avete voi?
335 milioni circa.
E ci sono pochissimi che sono dignitosi a giocare a pallone, proprio uno sport.
No, perché quando siamo in villeggiatura nella provincia, magari qualcuno si mette a
Siete
giocare.
Siete poco dotati dal punto di vista calcistico. Un paese
minore. Io ho giocato a calcio, sai, per un paesino in cui abitavo.
Però Andrew Spanhaus ha fatto anche un esame universitario di tennis,
ecco.
Giuro, ha proprio portato una volta il libretto universitario.
Come fanno? Loro diventano, no? Fanno gli esami sportivi e dopo si laureano, però sì. Di conoscenze specifiche nella materia loro di studio sanno poco e niente.
Sai, sono quelli che dicevano: questi tu hai la conoscenza dei libri, ma io ho la conoscenza della vita vera. No, questi sono gli italiani, cioè,
magari
veraci,
sono
come Leonardo Manera
in ingegneria e poi però hanno fatto solo esami di tennis, di football americano.
Siamo andati solo sulla luna, insomma.
Ma questo è tutto da provare. Bisogna vedere se siete andati sulla luna. Io ci credo fino a un certo punto.
That's the moon.
Come avete capito, signore e signori, parte una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Di Uno Nessuno 100
Milan. Manera è già lì. Sì. Non è possibile.
Certo, sì.
Guardate, cari ascoltatori, che io quest'anno il mio contratto prevede la presenza alle 9 tutte le mattine.
Fissa,
tranne
fissa.
Quando qui il capo Milan mi dice di rimanere a casa. Tipo l'altro giorno con Calabrese. Ho detto,
oh,
no, non intervenire prima delle 9:30 che c'è Calabrese. Ecco. Se lui mi dice di arrivare più tardi, io
che
eseguo.
Cabasisi, non avevi letto il libro?
Resto.
Come è tua?
Ma neanche
come
tu
dire.
Leggi mai, sottolinea delle parole a caso.
Ma non è vero.
Ma usa l'intelligenza artificiale, ormai ti riassume tutto.
Qualcosa mi dice, scrive un ascoltatore, che oggi inizierete parlando di calcio. Ma perché? Ma no. Beh, anche la Pro Sesto, signore e signori, ha vinto a Magenta 1-0. Siamo in Serie D, ma contiamo di rimanerci solo un anno. Molto bene, molto bene. C'è Andrew Spannaus, c'è Leonardo Manera, c'è Paolo Corleoni in regia e qui purtroppo c'è DJ Lucchet in console.
Che ego smisurato e fastidioso che ha Paolo Corleoni.
C'è Lorenzo Nespoli, c'è Elisabetta Fusconi, siamo tutti qui riuniti.
Ma non si può far licenziare?
Chi?
Paolo Corleoni. Chiedere che venga licenziato.
Pensavo Elisabetta Fusconi, no.
Ne parlerò io con la voce.
Con la voce. Molto bene, 800 24 00 24. E andiamo con un grande Milan.
Uno splendido Milan.
Ma certo, ma certo. Andrew, più orgoglioso delle tue.
Congratulations.
Cosa ti ha detto Pulisic stamattina? Vi siete sentiti?
Mi ha scritto, ma io dormivo, avevo il cellulare spento.
Ah, vabbè.
Non posso mica a tutti quelli che scrivono, scusa.
Vabbè. Ah, attenzione, c'è Giulia che nota subito. Ragazzi, che bello, avete messo la webcam. Sì, dovremmo fare un'annunciazione.
Ma da sono oggi... giorni, diciamo che sono giorni di prova, però.
Beh, sono giorni di
sono
prova.
Sono giorni di prova, dobbiamo vedere se il risultato sarà soddisfacente.
Questi siamo. Sei l'unico televisivo, dice Lorenzo. Ma lui fa
è come dire, diciamolo, che sono il più bello. Cioè.
Ma se non va bene, tolgono il video o tolgono noi? Non ho capito.
Guarda qua, Andrew, potete vedere con la maglia Boston. Boston
che risale ai tempi dell'università, probabilmente
1630. Quindi dite l'America, siete vecchi, giovani, giovani, giovani. 1630.
Ci vorrebbe una presenza femminile qui che non c'è.
È un
peccato vedere tre uomini qui che parlano di cose calcio così, i soliti luoghi comuni
di politica.
1630.
Se c'è una donna che vuole venire qui adesso anche per farsi riprendere in streaming, può venire, diciamolo, no?
1630, noi abbiamo il 1630 ma avanti Cristo.
I senza storia, storyless.
E cosa avete fatto a Cristo?
Basta. Vabbè. Il nostro Andrew Spannauso. Oh signori, hanno ancora un presidente in carica. Lo sai che c'è un presidente in carica? Chi è il presidente in
non
carica?
Non lo so, chi è? Reagan?
Reagan, eh. Joe Biden.
Reagan era più giovane, sai.
Joe Biden ne ha fatta un'altra. Ne ha fatta un'altra, un'altra gaffa. Allora, era a presentare non so cosa, doveva dare la parola al premier indiano Modi. Modi
alla Quad, la riunione della
stavi
Quad.
Stavi dicendo Modric, giocatore della Croazia.
Scusate, oggi il calcio
non sei meglio di Biden, devo dire.
Che oggi il calcio mi sta dicendo Modric.
Fai delle gaffe come Biden.
Modi, solo che a un certo punto non sa a chi deve dare la parola e allora si gira e ora do la parola. Chi è il prossimo? Chi è il prossimo?
Who's next?
Eccolo qua.
That's what this group is about today. Bye. So I want to thank you all for being here.
Bene.
And now, who am I introducing next?
Chi è?
Who's next?
E poi si gira e interviene una voce femminile, sentite.
Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India.
By the way,
Modric.
He's from a small country like ours, low population.
È bello il tono in cui dice who's next.
Sì, un po'
arrabbiato perché non mi avete fatto sapere, non mi avete preparato.
Vabbè. Mentre invece Kamala Harris, che è candidata alla Casa Bianca contro Trump, al posto di Biden contro Trump, ha fatto chissà se una gaffe, era da Oprah Winfrey e ha detto: io ho una pistola, se qualcuno entra in casa mia gli sparo.
Cosa che avevo preannunciato, ti ricordi? Sì, che mi è stato detto, non lo è. Invece le mie notizie sono sempre fresche. Sì. Alterno fake news a notizie proprio di prima mano.
When you said you have guns, no, at the debate. At the debate,
I'm a gun owner. Tim Walz is a gun.
I did not know that.
If somebody breaks in my house, they're getting shot.
Yes, yes, I hear that.
Probably should not have said that.
Poi ha aggiunto, forse non avrei dovuto dirlo.
E poi i miei assistenti aiuteranno, faranno la correzione. Ma secondo me l'aiuta un po', la può usare, per una democratica, ma la può usare nelle zone della Pennsylvania,
Secondo me non è una gaffa, l'ha fatto apposta per prendere più voti in quell'elettorato.
Non sembrava pianificata, però si vede che l'istinto le ha detto: dai, però, faccio Andrew, questa cosa.
Non è un po' un errore vedere sempre l'ottica italiana, pensare: beh, Kamala Harris è democratica, quindi è del PD, è una che le armi, figura. È americana comunque, cioè la cultura americana di base è quella: mi entri in casa, ti sparo, giusto o sbagliato, non sto discutendo lo giusto o sbagliato, ma
così
è americano.
Le leggi dicono così, anche i democratici, certo, dipende dove abiti, poi se sei una persona importante. Kamala Harris chiaramente è stata procuratrice, senatrice, insomma, certo, adesso ha la sicurezza, ma lei dice... state attenti, pure io
è una cultura,
sono americana, e questo la può utilizzare appunto in certe zone del paese, perché i repubblicani dicono sempre: i democratici vogliono togliervi le armi.
Tra l'altro Leonardo, il buon Andrew oggi ha deciso di farsi riarrestare, perché come racconta nel podcast That's America è già successo, sarebbe un recidivo, e quindi ha portato la tessera elettorale della Virginia.
La scheda elettorale. Poi lo vedremo.
Perché
però non lo potete toccare.
Non lo potete toccare voi.
No. Faccio vedere. Guarda, abbiamo pure il video oggi.
Puoi votare in Virginia. Già si può votare.
Poi la posterò. Si può votare. Io ho già ricevuto la scheda elettorale.
E adesso ci svelerà cosa ha votato.
No, non ho ancora votato. Non ho votato. Quindi se state guardando.
Guarda,
comunque,
che tu pensi che Andrew sia assolutamente un democratico che voterà? Lui tendenzialmente tende più a pendere, come ho detto l'altro giorno, pende a destra qui Andrew. Quindi non è scontato
vedi
che voti.
Atteggiamento italiano, pende a destra. Destra.
Non è scontato che lui
sinistra.
Voti repubblicano, perché come formazione lui appunto è quella liberale che tende appunto o pende da quella parte.
Ma chi sono i candidati? candidati. Leggici chi sono i candidati, perché due li conosciamo tutti. Allora, ma non sono,
ma
solo
funziona
due.
Così, funziona così. Tu devi votare electors for, quindi i grandi elettori. Okay. Per chi? Per Kamala Harris, Tim Walz, Donald Trump, J.D. Vance, poi Green Party, c'è cioè il Partito Verde.
Ah,
Jill Stein.
E chi è il candidato? Beh,
Jill Stein, sempre lei, che regolarmente prende un punto, è arrivata anche a prendere di più e viene accusata di aver fatto perdere Hillary Clinton, per esempio.
Bene, poi?
Partito Libertario.
Libertà.
Chase Oliver. Anche questa ha preso 5%. Ah. No, nel 2016, mica poco. Cornel West. Cornel West è un professore afroamericano di teologia, molto attivista.
E perché cosa si candida?
Lui è indipendente. Indipendente. E poi c'è Claudia De La Cruz.
E chi è?
È del Partito Socialista.
I socialisti, i comunisti.
Sì, sì. E sono escono dai comunisti, sì, ma è l'ambito comunista. Cioè, poi quindi, ne parleremo, faremo un podcast per parlare di questo.
Mamma mia. Quindi no? Quanti sono i candidati presidenti? Sei.
Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo in Virginia. Poi però in ogni stato tu devi raccogliere le firme, o sei in un grande partito, oppure devi raccogliere le firme, uh-huh, e puoi essere in schede elettorali. Sono altri stati dove ci sono più candidati anche.
Accidenti. No?
Beh, c'è sempre la questione che negli Stati Uniti se hai più, ipoteticamente, più preferenza come popolo, però poi non è detto che tu venga eletto, perché c'è tutto un sistema elettorale.
Beh, è semplicemente maggioritario a livello di singolo stato. Poi a livello totale, sì.
Sì, a livello totale.
Cioè, sei un numero di elettori per ogni stato. E perché funziona così? Perché ogni stato ha due senatori, cioè anche lo stato che ha 600.000 abitanti rispetto a quelli che ha 30 milioni, tutti hanno due senatori.
Questa è una cosa un po' curiosa, mentre i deputati sono numero proporzionale in base alla popolazione, ogni stato invece americano ha due senatori, sia la California, che è grande, esatto, sia, qual è lo stato più piccolo? L'Iowa, non so.
No, Idaho. Wyoming hanno praticamente nessuno.
E perché tutti due senatori?
Però i deputati alla Camera invece ci sono, certo, proporzionali. È così perché così devi rispettare anche gli stati diversi, da non
gli
solo le grandi città.
Ma quindi i sondaggi hanno un valore effettivo, visto il sistema elettorale, il sondaggio che magari prevede la maggioranza come voto della totalità, no, del popolo?
Sondaggio sul voto popolare, di fatto Kamala Harris deve vincere di 2.5, 3 punti di voto popolare per vincere probabilmente a livello di singoli stati. Uh-huh. Questo è il fatto, perché ci sono alcuni stati dove i repubblicani, ma Trump è un po' più forte nel Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, e quindi i sondaggi guardano comunque a livello dei singoli stati, lo sanno, cioè, sono tutti attenti a questa cosa. Poi dopo vi devo leggere la seconda pagina, tutto. Dopo vi leggo la seconda pagina.
La leggeremo, dai, veniamo un po' alle questioni italiane. Prima avete sentito Simone Spezia, forse cari ascoltatori, si occupava ovviamente dell'ennesima alluvione che c'è stata in Emilia Romagna, soprattutto in Romagna. Noi ne vogliamo parlare con il presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna, lo ringraziamo, grazie per l'attesa, è con noi Paride Antolini, buongiorno presidente. Grazie.
Buongiorno.
Allora, perché si parla di tante cose da fare, forse le polemiche politiche per un momento possiamo tenerle da parte. Mi ha colpito questo dato, certo non è il suo ambito da geologo, ma se ne parla tanto: sono assicurate 5 case su 100, pochine, e quindi queste catastrofi, questo leggo dalla stampa, costano oltre 16 miliardi di euro l'anno. Ora, cosa bisogna fare, presidente, proprio in maniera concreta per ovviare a questa situazione?
Allora, in maniera concreta bisogna assolutamente accelerare tutta quella progettualità che l'autorità di bacino del fiume Po ha predisposto, e in aiuto appunto alla ricostruzione del generale Figliuolo. Sono interventi anche innovativi, perché non si parla solo di casse di espansione, qui si sta parlando anche di spostare gli argini e anche di tracimazione controllata. È chiaro che è un grande intervento di ristrutturazione della Romagna, cioè nel senso che con questi eventi estremi, se vogliamo continuare a vivere su questo territorio, dobbiamo mettere mano ai nostri fiumi, perché non sono più adeguati a queste precipitazioni.
Quindi, scusi, se glielo faccio ripetere, anche spostare gli argini, cosa vuol dire allargarli, alzarli? Allora, ce lo faccia capire concretamente.
Noi siamo di fronte ai nostri fiumi in pianura, sono pensi, cioè nel senso che il livello dell'alveo è in certi casi a quota maggiore del piano campagna, e sono praticamente dei canali racchiusi e dei stretti argini, nel senso sono argini alti 10 metri che sono a delle quote superiori alle case. È chiaro che per avere una maggiore sicurezza occorre spostarli lateralmente per dare maggior spazio all'acqua dentro all'alveo, quindi trasformare un canale in qualcosa di più simile ad un fiume. E in altri casi dove non è possibile bisogna predisporre delle ampie aree di campagna dove in tratti di questi argini possa venire la tracimazione senza far collassare l'argine, quindi predisporre aree in cui questa piena si possa in parte defluire, ma allo stesso tempo predisporre poi dei canali che possano portare velocemente via quest'acqua.
Ma c'è lo spazio? C'è lo spazio, perché un anno fa avevamo visto che un'azienda intera aveva deciso, per salvare Ravenna, di allagare le proprie coltivazioni. Ma ci sono dei terreni dove fare tracimare poi l'acqua?
Esatto, allora è per questo che quando si parla di interventi multipli, che non esiste un unico intervento, occorre vedere territorio in territorio, però è chiaro che bisogna predisporre subito delle compensazioni per quegli agricoltori che magari avranno quel terreno inondato. Ma qui si parla anche di delocalizzazione, perché giustamente, come ha detto lei, insomma, la Romagna è densamente abitata e trovare uno spazio molto ampio senza case o senza nulla è quasi impossibile. Quindi parliamoci seriamente, a qualcuno tocca delocalizzare, ecco,
qualcuno si deve spostare. Qualcuno si deve spostare, che detta così è un po' brutale, ma insomma non è che c'è.
Sarà inevitabilmente un processo lungo, non crede? Perché insomma, se bisogna convincere.
Assolutamente. Perché chi crede che questo sia un processo che possa durare qualche mese o qualche anno, io lo dico subito, questo è un processo che dura almeno 10, 12, 15 anni, perché gli interventi da fare sono di una tale complessità e ovviamente in un territorio così diciamo urbanizzato, che non è facile. Ma quello che mi spaventa è la mole di denaro che serve, perché per fare tutto questo serve veramente una mole di denaro incredibile.
Ma sarà possibile convincere amministratori locali, popolazione, che ci sono certe zone dove non si può stare? Senso, in generale in Italia, ma non solo in Italia, però molto in Italia, sono stato a Napoli l'altro giorno, vedo tutto intorno ai vulcani, c'è un sacco di case.
Sì,
ecco.
Diciamo, c'è molto fatalismo in Italia, e poi succede.
Allora, ha detto benissimo, perché io leggevo tutti gli eventi che sono successi quest'estate in Svizzera o in altri stati, dove ovviamente c'era questa consapevolezza di interventi e di un qualcosa di energico che occorre fare, che l'uomo sul territorio, ma non è che possiamo risolvere tutto con opere strutturali. Ci sono delle situazioni dove effettivamente sono indifendibili. Ecco, mi viene in mente, non so, una casa in una vallata del nostro Pennino, che cosa vuoi farci lì? C'è poco da fare. E inoltre, tutte le volte che noi difendiamo un'area con degli argini, non facciamo altro che spostare il problema a valle, perché quell'acqua non va lì in quell'area lì, ma andrà nell'area
però,
a valle.
Mi scusi, Presidente Antolini, lei l'ha detto sia qui e in un'altra intervista, cioè ci sono aree vicine a fiumi indifendibili. Lei ha anche aggiunto: noi geologi le conosciamo benissimo. Adesso, senza volere spargere il terrore, però dire, per capire quali sono dei comuni, delle zone dove con queste piogge non o si fa qualcosa oppure ci si sposta, ecco, mettiamola così.
Allora, adesso in linea generale, buona parte della Romagna con queste piogge e con questa rete idrografica, come abbiamo visto con l'evento del maggio del 23 e del settembre attuale, abbiamo visto che ci sono delle situazioni critiche, perché il Colmi di Piena, tracimano sull'argine e poi lo fanno collassare. Quindi è chiaro che siamo in una situazione particolare, non siamo in grado di reggere un altro evento particolare come questo, perché ancora abbiamo una situazione dei fiumi che regge ad eventi non così estremi, e quindi occorre metterci mano a lavorare.
Bisogna delocalizzare la regione.
A me viene in mente,
sì. Ne possiamo ospitare in America, abbiamo tanto spazio.
In America, sì. Il nostro Andrew Spadnau.
Se andiamo in una vallata del nostro Appennino, mi viene in mente questo ragazzo che aveva questa casa vicino al torrente, praticamente con il muro della casa quasi sul torrente. È una casa di 200 anni e quindi evidentemente fatti in periodi in cui non pioveva in questa maniera, sì. Che mi viene da dire.
Oppure
dobbiamo dire anche questo, c'erano anche magari alluvioni dove diciamo le condizioni di vita di una volta, anche se ci si bagnava un pochettino, era più importante diciamo vivere e mangiare che magari avere come adesso altre strumentazioni. E lui ha detto proprio, io Antolini qui non ci sto più, questa è la terza volta che mi allago, io voglio andare via. Perché io non effettivamente
quello è un caso limite
in tutta questa situazione. Secondo lei quanto incide la cosa di cui parlano molto, cioè la pulizia del fondale, dei fiumi, degli argini?
Guardi, allora se qui ci concentriamo immaginandoci di dire alla gente per tranquillizzarla che basta pulire i fiumi, no. Cioè, pulire i fiumi va bene, va benissimo, la manutenzione in una condizione di piovosità ordinaria, delle piene ordinarie, eccetera, eccetera. Ma con queste condizioni qui, dire alla gente che basta pulire i fiumi è trovare una soluzione semplicistica. È chiaro che il cittadino vorrebbe delle soluzioni molto semplici e a breve. E allora, se il cittadino gli si fa credere questa cosa qui, è chiaro che è un'informazione che nel breve può rassicurare. Ma io che sono romagnolo, sono di Cesena e ho piacere che la gente continui a vivere in questo territorio e non continui a vivere con una sicurezza una al 50%, ma quindi la gente deve vivere sul territorio, deve vivere lavorando, facendo i suoi mutui, acquistando casa, immobili, eccetera, pensando non che fra qualche anno arrivi un altro alluvione e gli porti via tutto. E per fare questo ci vogliono interventi energici a questo punto.
Sì, interventi anche a lungo termine. Noi la ringraziamo, Paride Antolini, presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna. A me è venuto in mente una cosa prima di andare in pubblicità, quando si è parlato di assicurazione obbligatoria, secondo alcuni, mi è venuto in mente un po' l'Obamacare, l'assicurazione sanitaria che qualcuno voleva obbligatoria. Non è una forma un po', non dico illiberale o comunque poco anche americana, l'idea di obbligare ad assicurare?
Sì, è stato molto attaccato e alla fine rimosso dalla Corte Suprema per questo, però il concetto è che tu non puoi rifiutare le cure sanitarie, come quando c'è l'alluvione l'aiuto lo vuoi lo stesso, no? E devi averla per forza.
Però
quindi,
interessante questo
se tutti devono essere curati, allora tutti devono essere assicurati. Certo, con un sistema di mercato è un modo di mettere una pezza a un sistema di mercato che è un po' frammentato.
Diciamo che 5% di case assicurate forse c'è un po' troppo fatalismo.
Io l'ho fatto perché ricordo una volta in cui, quando abitavo a Salò da ragazzo,
per il tetto.
No, non per quello, non c'entra, per i danni causati, io l'ho fatta per i danni eventualmente causati a terzi da qualcosa che dovesse cadere da casa, qualche problema.
Quando l'assicurazione della macchina, per esempio, è obbligatorio.
Sì, per lo stesso motivo. Quindi perché quando ero bambino a mia madre cadde un vaso di fiori da casa e sfiorò proprio la testa di un passante. Che in quel caso sarebbe, insomma,
e la tua preoccupazione è: oddio, dobbiamo pagare.
Esatto.
Quindi sì.
va bene. Dai, andiamo un attimo.
Poi mia madre cadde, ricordo, anche una forbice dall'alto.
Devo dire che tua mamma,
tra l'altro, arrivò sempre vicino alla testa dello stesso passante.
Ma dai, due volte passante.
Non è più coincidenza.
Mia madre una volta cadde anche una palla di ferro dall'alto, sempre lo stesso passante.
Come si chiamava?
Il miracolato di Piazza Udine.
No, di Lungolago Zanardelli.
Molto bene. Voleva bene tua mamma, non è che aveva qualche discussione.
Può essere.
Era suo papà, no?
Può darsi che con quel signore avesse qualche problema.
Vabbè, andiamo un attimo in pubblicità, vai.
nessuno. 100 Milan.
Spanner, vai a casa nella tua bella America, perché noi rivogliamo in studio Veronica Gentili. Vero Milan?
Sono passati quasi 8 anni da quando c'era Veronica Gentili.
Oh, meno,
sì, questo è l'ottavo anno che ci sono io, lei iniziò insieme a me, quindi...
8 anni?
Eh sì, questo è il mio 8° anno.
Burca.
E l'anno prossimo quindi tornerà Veronica Gentili?
Ma cosa c'entra? Ma Veronica Gentili ormai è conduttrice in TV, alle Iene.
Cioè lei ha fatto molta più carriera di noi.
Appunto.
Noi siamo rimasti bloccati qui.
Io poi
e adesso abbiamo Spanaus. Pensa che è disfatta. Cioè,
siete passati da
una
lei
disfatta totale. Prima c'era Veronica Gentili che ha fatto molta carriera in TV e noi siamo qui con Spanaus.
Ma magari Spanaus adesso tra un
è una
anno
vera
siete
disfatta,
un incubatore di talenti. Quindi
dipende tipo cosa farai tu l'anno prossimo. Vediamo
voi.
Se rimarrai bloccato qui oppure andrai tu verso anche altri lidi televisivi.
Ma per la prima volta vedo la diretta video di Uno Nessuno 100.000, vedo Andrew Spanaus, è un figo pazzesco.
Vedi?
Ha dei problemi grossi di vista.
Quindi niente Veronica
signora.
Gentile.
No, sì. Più che altro, dato che i geologi sanno che esistono queste zone, perché vengono dati, perché i comuni danno i permessi per costruire. Cioè, è tutto lì il discorso, perché dopo che a uno hai dato il permesso di costruire, si sente legittimato a incavolarsi se per caso succede qualcosa e il territorio non è protetto.
La notizia è proprio questa, non è il Milan che vince il derby, è che da oggi ci potete vedere anche in streaming live.
Madonna,
sulla,
live video.
Sul Facebook della nostra pagina, della pagina di Radio 24, sulla app, sul sito, sul canale YouTube.
È un po' in alto dove c'è audio devi scegliere video.
Okay. E potete anche mandare messaggi così, Andrea è un figo pazzesco, Leonardo sì che sa fare TV, certo, Milan. Mi aspettavo.
Milan ha vinto.
Ecco, messaggi così, lo so. Fate pure body shaming, non c'è problema.
Ma tutte le trasmissioni di Radio 24 sono vanno in streaming?
Tutte.
Non lo
tutte,
sai?
Non lo so.
Quelle, diciamo...
no, tutte, no. Simone Spezia, sì. La Zanzara, sì.
Ci sarà
Barisoni,
chi,
sì.
Chi fa opt-out, chi si rifiuta?
Insomma. No, tante,
cioè, quindi noi siamo stati gli ultimi praticamente.
Noi da buoni ultimi
siamo stati fra gli ultimi, sempre fra gli ultimi.
Abbiamo vinto le tue resistenze, caro Leonardo. Tu volevi dei soldoni per l'immagine, sfruttamento dell'immagine, diritti dell'immagine.
Adesso qui signori Danilo Fortunato,
Sandro Fortunati e Danilo Alicino
vogliono farmi fare una prova per vedere se posso essere in video quando trasmetto da casa. Questo diventerebbe molto invadente per me perché si vedrebbe anche una parte di casa mia.
Bello,
vediamo.
Da mettiti domani, sotto forse. Il tetto dove cade l'acqua,
da
così
domani.
Vediamo.
Esatto, faccio una cronaca in diretta dell'acqua che va bene. 9:41 minuti, signore e signori, dobbiamo riprendere un po' di serietà perché vogliamo andare in Ucraina. Noi è un po' di tempo che non sentiamo come si vive in Ucraina. Avevamo e abbiamo, siamo contenti, la possibilità di collegarci con un italiano che è Loris, che prima viveva a Sumy, nell'est dell'Ucraina, ora si trova credo a Kiev. È così, Loris, buongiorno.
Buongiorno, sì, vivo a Kiev. Prima ero a Konotop, regione
Konotop,
di Sumy.
Nella regione di Sumy, zona evidentemente un po' più di frontiera e di orari.
Più calda.
E
più calda.
Dice Kiev, okay. Perché qui adesso tutti dicono
esatto.
Kiev.
No, Loris
tutti
dice
dicono Kiev. Lei dice Kiev.
Kiev, perché
come
sì.
Prima. Qual è giusto?
Va bene Kiev o Kiev, come non
perché
c'è
dicono che Kiev è la pronuncia
Kiev
russa, invece Kiev sì, sarebbe certo. Quella ucraina, quindi si preferisce dire Kiev.
Ma qui si parla entrambe le lingue ancora.
Sì. Loris, allora abbiamo visto questa risoluzione del Parlamento europeo sull'utilizzo delle armi fornite dall'Occidente anche in territorio russo. Gli italiani, devo dire, i politici sono tutti spaccati. Ma al di là del commento politico, tutto questo come viene vissuto da chi vive lì?
Allora, come italiano che vivo in Ucraina, insieme anche altri italiani, ovviamente noi siamo estremamente esterrefatti e incavolati dall'atteggiamento dei politici italiani su quanto riguarda l'autorizzazione o meno di utilizzare le armi sulla Russia. Siamo veramente, veramente, uso i termini corretti, incavolati, per non dire peggio. Riteniamo che probabilmente il governo, la Meloni, che quando è venuta qui ha fatto un'ottima figura, sia ostaggio ovviamente di Fratelli di Forza Italia, della Lega, e quindi ha dovuto prendere questa decisione.
Non parliamo, devo dire, anche del PD, che si sono spaccati, credo, in sette tipi di votazioni.
Otto.
Non parliamo anche di loro, che ovviamente adesso stanno prendendo una posizione filo palestinese, che ovviamente lascia il tempo che trova.
Vabbè, questa è un'altra guerra. Sì, sì.
Quello che noi notiamo qui in Ucraina, dai giornalisti italiani, dalle TV e quant'altro, vediamo due pesi, due misure. Un morto in Palestina fa notizia, i morti in Ucraina non fanno poca notizia. Qua i bombardamenti ci sono quotidianamente sulle città, sulle abitazioni civili, e non fa notizia questo. Purtroppo succede. Una settimana scorsa hanno lanciato 900 missili, 800 droni, cioè sono numeri altissimi. Adesso sono alcuni giorni che a Kiev si sta abbastanza bene, siamo riusciti a dormire, ma altrimenti qui la notte, signori miei, c'è da ballare, insomma.
Quando sentite parlare di possibilità di pace o di ipotesi di pace, di piani di pace, timidamente se ne parla.
Cioè, i sondaggi dicono che c'è stato un aumento, almeno quello che si percepisce da fuori, di alcuni ucraini che sono disposti almeno a parlarne, l'idea di cedere del territorio in
una
trattativa.
Si crede a questo oppure no?
Assolutamente no, perché cedere i territori, chi lo dice, sono solo sempre i soliti filorussi, la maggioranza della popolazione, anche perché Kiev è piena di gente che è fuggita dai territori occupati, stanno in Kiev, e quindi la gente vuole ritornare nelle loro case. E quindi quando si parla di pace, sì, certo, tutti vogliamo la pace, perché per carità, noi stavamo bene prima stavamo benissimo in Ucraina, prima della guerra. Hai capito? Quindi tutti vogliamo la pace, però a certe condizioni, non dettate dalla Russia. Purtroppo qui sembra che le notizie, le veline della Russia sono quelle che fanno tendenza, hai capito? Quindi le voci dell'Ucraina sono sempre messe in secondo piano, anche ci sono degli analisti di grandi giornali che dicono di quelle cavolate che sono pazzesche,
Quindi secondo lei la via d'uscita, lei dice di pace giusta, corretta per l'Ucraina, ma quindi cosa significa poi in concreto questo secondo lei?
Ritornare ai confini, ritornare ai nostri confini.
Succede? Questo sarebbe bellissimo, le pare possibile?
Sarà possibile.
E come?
Sarà possibile, continuando a combattere a metro dopo metro. Naturale che se poi se l'America tira indietro il braccino e altre nazioni tirano indietro il braccino, diventa più complicato, però attualmente l'Ucraina sta facendo con le proprie forze, sta utilizzando le proprie armi e stiamo colpendo in Russia depositi, non case civili. In Russia vengono colpite dei depositi di armi, non so se avete sentito.
No, visto che ha parlato Loris di braccino e di America, Andrew Spannaus, tra un mese o poco più c'è un'elezione abbastanza importante, qualcosa cambierà, Andrew.
Stavo ascoltando, proprio arrivando qui stamattina, un programma radio americano e ha fatto notare una cosa che io scrivo e dico spesso, che in realtà la posizione di Trump, che è molto apertamente dice che bisogna fare un negoziato subito, è chiaro che lui sarebbe d'accordo a cedere le parti più o meno che sono in mano alla Russia oggi, Cioè, in realtà anche dentro l'amministrazione Biden, al di là del Pentagono, c'è chi pensa che non sarà possibile riprendere i territori, chi dice, insomma, anche l'offensiva di entrare nella Russia, nella regione del Kursk, in realtà non ha cambiato la dinamica della guerra. Cioè, io capisco appunto quello che ci stai dicendo, Loris, dico, visto da fuori, dagli Stati Uniti,
c'è un po' scetticismo.
C'è scetticismo sulla possibilità, e anche c'è ovviamente la paura, la cosa più grossa, cioè, se Putin dice voi bombardate Mosca, io butto la bomba da qualche parte, e questo lo prendono in considerazione.
Dobbiamo smetterla di credere queste cose, questa paura della bomba atomica, dobbiamo smetterla. Cioè, è dall'inizio del 2022 che c'è la minaccia della bomba atomica, le famose linee rosse.
Invece,
cioè,
finora non c'è stato, quindi va bene.
Allora se dobbiamo continuare, perché si ha così paura della Russia? Solo perché ci sono interessi economici, tutto lì, sia da parte dell'America e da parte di certi politici e certi partiti, ci sono interessi economici e basta.
Da parte dell'America? Quali interessi?
Sì, io sono convintissimo di questo. La riluttanza e il bacino sempre stato corto di Biden, è sempre stato così.
Sono stati dati
200 miliardi,
tanti soldi, in difesa.
Ma anche lì, signori, dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Cioè, qui promettono che arrivano i sistemi, arrivano le armi, ma da quando lo dicono a quando arrivano
passano mesi, questo è vero, ha ragione.
Mesi e quindi sì.
Zelensky è in America adesso, è stata in Pennsylvania ieri a fare campagna elettorale a favore di mandateci le armi, per favore, è andata a una fabbrica di armi in Pennsylvania,
è quello che chiede da sempre. Loris, noi ci dobbiamo fermare, ma intanto grazie da Kiev e prima da la regione di Sumy, perché forse anche quelli che criticano, dire ma questa persona, ma insomma, intanto vive lì in un paese che è in guerra e quindi ci può dire qual è il polso della situazione da lì e non dai nostri comodi studi radiofonici.
Certo. Poi probabilmente c'è un problema anche di, sentivo anche stamattina, di reclutamento per le forze di entrambi gli eserciti, no?
E quindi, ma più per l'Ucraina, che insomma ormai è un'età media,
bisogna anche
di 40
vedere
anni dei soldati.
Fino a quando gli eserciti possono reggere questa situazione, fino a quando si possono reclutare.
E questo è il grande svantaggio dell'Ucraina, che tra l'altro non recluta persone sotto i 25 anni, tra l'altro. È una questione di po' di polemica, hanno giustamente paura di perdere una generazione.
Allora, andiamo a sentire le informazioni sul traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Quando stasera? Stasera? Mi ha fatto una domanda qui Paolo Corleone. Mi ha detto Leo, fai qualcosa? Ho detto quando? Stasera, non lo so. A cosa ti riferivi, Paolo Corleone?
Voleva sapere se avevi un monologo, ma lasciamo stare.
Oh, finalmente il fronte della disperazione ha dei volti. Ma che bello!
Siamo in streaming video.
Devo dire che è molto cambiato l'atteggiamento di Alessandro Milan da quando sa di essere in video.
Si pavoneggia.
Si pavoneggia.
Sì,
è tutta un'altra cosa. Ha già ceduto alla vanità.
Però.
In un attimo
la
ha ceduto alla vanità.
Arriva.
Questo dopo si criticano le persone che si rifanno.
Io sono notoriamente una persona
sei
che
vanitoso.
Non va più in TV. Nei talk show,
ma se ti chiamassero ci andresti.
Ma no,
sei vanitoso come persona. Sì.
Non è vero, avviso a tutti i conduttori di talk show, conduttori e conduttrici, come pensando e potrebbero dire,
pensate,
ma giustamente
com'è bugiardo,
non dicono
questa persona.
Non vado,
ma non è vero, se
ti
chiamasse
timido.
Se ti chiamasse porta a porta, per dire,
ma non andrei,
quarta Repubblica,
ma non
tu andresti
motivo.
Di corsa e di pomeriggio andresti dall'estetista. Sì,
tacere in pannocchia.
L'unica cosa che conta è la bellezza, è inutile legarlo. Non andare in televisione vuol dire rimanere nel ghetto dei perdenti.
I'm accord, sì. Veronica Gentili, che diceva a Milan ogni mattina, sciocco.
sciocchino, anzi sciocchina.
È vero, è vero, mi chiamava,
non ricordo, sciocchina.
Sì, sì, sciocchina mi chiamava. C'è da dire che chi ci ha visto in video, siamo in diretta streaming, adesso non lo dico più, ma insomma è il primo giorno, quindi l'ho detto tante volte, chiede: ma solo a me Andrew Spannaus ricorda un incrocio tra John Fitzgerald Kennedy e Gianni Morandi? Effettivamente abbiamo deciso in redazione che c'è un qualche cosa di vero.
Sono un'amalgama.
Ciao, vi scordate anche di dire che siete sul canale digitale terrestre 246, non lo dite mai?
Solo in
audio.
Io
l'ho scoperto solo perché lo dice Enrico Pagliarini.
Però lì in audio, per ora, non lo so, adesso non voglio sapere i progetti, ma in audio, non in video. Quindi signora, se tutto ciò non la sciocca troppo, deve trovarci in video. Ma sì, se questo impatto... Vabbè, ma tu Leonardo la TV...
No, io la faccio pochissimo ormai, farò adesso l'edizione nuova di Zelig.
Insomma.
Dove probabilmente farò Mariolino Pandoro, sai?
Ah.
Buonasera a tutti. Ciao Alessandro, voglio proporti un appartamento.
Grazie, sì, sono in cerca di una casa. Ascolto le sue proposte. Va bene, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui, ma il buon Andrew ha anche una scheda elettorale con una seconda pagina. Ci vuoi accennare qualcosa?
Posso dire? Beh, intanto la prima pagina l'ho messo su Instagram, se le volete vedere, proprio la cosa dei nomi.
E verrà arrestato.
E vi ricordo... si può fare.
Si può
e
fare.
Vi ricordo che si può votare. Americans, vote, vote from abroad, vote. Però... cosa potete votare? Ci sono le domande. La domanda mi chiedono: dobbiamo spendere 151 milioni di dollari per fare una rotonda a Braddock Road, per fare il sottopassaggio? Il referendum su qualsiasi cosa che la contea deve contrarre un debito per costruire una nuova scuola.
Però visto che intelligente...
9 milioni di dollari per i pompieri.
A te che ti frega? Tu vivi qua?
Ma io...
Vabbè, la famiglia lì...
No, la famiglia lì, vado lì.
La prima ora finisce qui, dai.
Ho notato, scusa, che se metto un braccio davanti, quando parla Andrew, gli oscuro la faccia.
Vai, giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Senza fine.
La seconda ora di Uno Nessuno 100.000 che inizia con, aspetta, Andrew Spannaus conosce molto bene anche la musica italiana, con la voce soave, inconfondibile di...
Nelle tue mani.
Eleonora Duse.
Senza fine.
Ornella Vanoni.
Ornella
in una canzone
deve essere una con la O. Ci sono diverse cantanti con la O.
Una canzone scritta da...
stava con l'autore di questa canzone.
Che è?
Mi stavo addormentando, scusa.
E che oggi tra l'altro compie gli anni 90. Ieri Ornella Vanoni. Mentre oggi l'autore di questa canzone compie lui 90 anni.
90 anni? Non può essere Gianni Morandi.
No.
Che meno.
Però inizia con la G il nome.
Con la G.
È con G. 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 G.
G. G. Gino.
Gino.
Gino Cervi. No. Gino era un attore.
Gino. Gino Cervi. Gino Pa. Gino Pa. Pao.
Paoli.
Gino Paoli.
Gino Palma lo sapevo, certo.
Mentre Gino Cervi era proprio
era quello
un grande attore.
Era Don Camillo, no? Gino Cervi forse. Don Camillo era Peppone?
Peppone.
Con Fernandel.
Era Peppone. E vedi, qualcosa sapevo.
Gino Paoli.
Gino Paoli? Sì, sì, ma quando ero giovane io...
Vabbè, vabbè, dicevi... auguri a Gino Paoli, 90 anni. Dicevi che hai una scheda elettorale nella quale ci sono, allora, oltre al votare per gli elettori dei presidenti... Allora, dei intanto, referendum locali.
Io ho,
no?
la mia scheda elettorale, sì, vedete in video, sì, sono due pagine, perché ho richiesto la mia scheda. Va e bene. Quindi me la mandano per email e io lo stampo, come tutti, anche chi è cittadino americano.
Una mail.
Potete chiedere, una mail, potete chiedere, ci sono vari siti.
Posso chiedere anch'io, me la mandano.
Tu no. No, se no, Donald Trump è tutto falsato. Votefromabroad.org, ci sono altri siti, insomma, dove potete chiedere.
Cosa ti chiedono in questi referendum locali?
Prima, la prima parte, ci sono presidente, c'è la Camera, c'è il Senato, ok. Poi ci sono i referendum locali, quindi per la contea di Loudoun County mi chiedono prima un emendamento alla Costituzione.
Vediamo, della Virginia. Questo vota a maniera, questo
un emendamento. Un emendamento alla Costituzione della Virginia,
sì,
cioè se che riguarda rendere esentasse il reddito della, della consorte o del consorte di un soldato ucciso in guerra.
Voto sì, sì, dai, okay. Grazie. Metti
io di solito
sì.
Voto sì per tutte
sì,
queste cose.
Vota sì.
Allora, poi la contea deve spendere deve contrarre un debito di 10 sì? milioni di dollari per costruire varie cose di nuove scuole.
No, no,
di
scuole. Questo votiamo no. No, no, no 10 milioni
sì.
No. No, no.
Allora, la contea deve 9 milioni 669 dollari per i pompieri e
sì, i pompieri, eroi sì, nazionali, sì, vota sì.
54 milioni di dollari per un centro ricreativo, un parco,
no, no,
altri
no,
parchi,
divertimento,
centri.
No, no. No, questo no, troppo, no, spesa troppo.
E poi 151 milioni di dollari per le strade, per la rotonda di Braddock Road, per l'entrata. Sono un po' di diverse cose.
Leonardo, questo cosa votiamo?
Per una strada dal parco a Sicilian Road, questo vicino a casa mia, questo qua. Ecco,
allora
sì,
vota
io
sì,
voto sì, sì,
allora
sì.
Vota sì.
No, ma poi passano troppe macchine, NIMBY, not my backyard, niente, non li voglio, non li voglio.
Vabbè, vabbè.
Questa è democrazia diretta, un po' come la Svizzera, ecco. Ma noi a livello locale in America abbiamo queste cose. Ve la sognate, vi sognate questa democrazia.
Vabbè. Noi ci sogniamo anche un monologo di Leonardo Manetti.
Vuoi un monologo proprio di attualità stretta?
Dai!
Guarda,
sì,
ne ho fatto bellissimo. Uno proprio sulla base Allegra, proprio di attualità.
Molto bene.
Dopo mesi in cui si parla solo di coronavirus, sono arrivato a un livello di saturazione.
Ma come?
Cerco di sapere il minimo necessario per essere informato, per capire se devo circolare con la mascherina, ma per quanto riguarda il resto, ogni notizia che riguarda il virus produce in me lo stesso effetto di una zavorra posizionata in una parte del corpo a vostro piacimento. Quello che però almeno per ora è certo è che siamo in una fase meno complicata della prima. Ora bisognerebbe chiedere ai catastrofisti totali cosa è successo. A quelli che dicevano niente sarà più come prima, le nostre vite cambieranno per sempre, ecco, a loro bisognerebbe chiedere. Io il niente sarà mai più come prima l'ho provato una sola volta nella vita, quando ho visto il primo film Hard con Rocco Siffredi, e da lì ho capito che avrei provato per sempre un senso di inferiorità. Per il resto tutto si è sempre aggiustato, tutto in un modo o nell'altro, e ha ripreso il corso normale della vita. Cosa dici? Ti sembra di attualità stretta?
Sì, molto, molto stretta. Ma, cioè, esatto, io lo interromperei qui perché è una vergogna.
Ma... I classici di Leonardo Manera.
Leonardo.
Quando Leo non ha voglia di lavorare.
Ma è una roba vergognosa.
Alcuni cominciano a parlare di seconda ondata.
Ma vergognoso, ma vergogna!
Come se ci fosse un certo sadismo.
Ma
per
lui
creare
prevede
panico.
Il passato, è bravissimo. Ma
siamo ancora in mezzo alla prima ondata e ora che è prima
ma
ondata.
Basta, basta!
Già
poi
qualcuno
le persone...
comincia a parlare della seconda ondata
non
di coronavirus.
Mai.
Vergogna!
Vergogna te! Ma vergogna te, ma guarda che è una cosa, ma Andrew, lo paghiamo.
Serve per ricordare e per
anche
criticare quelli che dicevano poco tempo fa, niente sarà mai più come prima. Non è vero, tutto esattamente come prima, e si sta abolendo anche lo smart working, quindi la vita è tornata come nel 2019.
La gente deve tornare in ufficio.
Sì, tornare in ufficio per la prossima
essere
pandemia,
qui.
Poi dopo.
Si sono riparte. Sempre sul pezzo con i miei monologhi, visto?
Mamma mia, ragazzi. Va bene, dai, dopo il traffico parliamo di una tematica molto seria che è poco poco dibattuta, e invece noi vogliamo tornare. C'è viene da dire c'è un'emergenza droga, sì, è una battuta un po' sbagliata, perché l'emergenza droga e la diffusione delle droghe c'è da sempre. Però vogliamo tornare a parlarne partendo da Palermo, da un punto di osservazione molto particolare, ve lo spieghiamo tra un attimo.
Nessuno. 100 Milan.
Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, tock, tick, tock. What if you did? What if you walk? What if you tried to?
Milan, ti sto guardando in video e mi sembri Ed Sheeran ordinato su Wish mischiato col professor Legasov della serie di Chernobyl. Mamma mia.
Buongiorno Spannau, perché non racconta cosa chiedono per fare il passaporto per gli Stati Uniti? Cioè, io ho dovuto rispondere se andavo a fare un attentato. Non siete normali.
Vabbè, ma è una vecchia
Siamo
questione.
Onesti.
È una vecchia questione, ma adesso Andrew ve la spiega bene. Il concetto di rispondere a quelle domande non è tanto che uno si mette nei guai dicendo: traffichi droga? Sì, rispondi. No, il problema è che quella è una dichiarazione scritta che rimane a verbale. Se menti, cioè se poi dopo traffichi droga veramente e hai detto di no, hai dichiarato il falso, e questo negli Stati Uniti
è importante,
non è preso sotto gamba.
È proprio così come dice Alessandro, quindi tu fai le tue dichiarazioni e quando poi ti beccano dicono espressamente tu hai detto di non aver fatto questo, quindi pena di morte. No, pena di morte no, pochi posti. Però è importante esplicitare per noi le cose che non si possono fare, visto che per il resto lo puoi fare, perché siamo la terra della libertà.
That's America!
Ecco, fammi salutare, tra l'altro arriva un messaggio su Facebook di Alvaro Vasquez che ci scrive: 4 mesi fa ho deciso di imparare italiano ascoltando Radio 24 e Uno Nessuno 100 Milan. Vabbè, adesso sa anche alcune espressioni di alcuni nostri ascoltatori. Alvaro Vasquez, greetings from Utah!
Utah!
Lo ascolti.
Ma lo Utah è dove si fa la tela di Utah, è per quello che si chiama così,
no,
la Utah.
Tutte le volte lo dici.
Non lo so, no. Io dicevo un altro detto famoso, che gente allegra il cielo...
L'aiuta.
Esatto. Ma chiedevo se l'aiuta, lo Utah è il posto dove si produce l'aiuta.
L'aiuta. Sicuramente c'è qualcuno... Oh, il video è già bloccato, qualcuno ci dice.
No, funziona.
Funziona.
Allora, come preannunciato, ora vogliamo parlare di una tematica molto molto seria e molto grave, partendo da un caso di cronaca. Addirittura pensate che qualche giorno fa è successo che un bambino di 3 anni, siamo a Palermo, è andato in overdose da chetamina. 3 anni, ora ovviamente...
Vabbè, ma non è neanche pensabile che l'abbia presa lui.
No, ma infatti. Ma al di là del caso specifico, io voglio voglio salutare e ringraziare la procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna. Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno
Caramanna.
A voi. Buongiorno.
Al di là, esuliamo dal caso specifico, non so che cosa lei ci possa dire a riguardo, forse non possiamo entrare nei dettagli, ma, e ho letto anche la cronaca locale, Palermo è una piazza dove, e lei lo sa bene perché se ne occupa da anni, questa emergenza, se dico sta esplodendo, esagero?
Io direi proprio di no, direi che lei non esagera. Sicuramente il caso di cui le sta parlando è un caso che ci ha particolarmente colpito, perché è il primo che riguarda la chetamina e soprattutto riguarda un bambino molto piccolo che è giunto all'ospedale in una situazione veramente grave, con tremori agli arti, rigidità, è stato necessario chiamare immediatamente un rianimatore perché ha perso la coscienza, insomma è un bimbo che è stato particolarmente male. Stiamo facendo tutti gli approfondimenti, però sicuramente un dato che ci ha destato ancora più preoccupazione, che si aggiunge agli altri, che riguardano proprio bimbetti molto piccoli che consumano sostanze stupefacenti in modo accidentale, ma perché evidentemente le trovano a casa.
Sì. Sa che lei sa molto bene che ci sono molti genitori disperati che chiedono di poter introdurre la possibilità di fare quello che sarebbe il corrispondente del TSO per chi ha un disagio mentale, per i figli che sono tossicodipendenti. Che tipo di via legale c'è per applicare un qualcosa del genere?
Ma diciamo che le normative sul TSO sono quelle anche nel caso di consumo di stupefacenti. Quello che a noi chiedono molti genitori è per esempio l'inserimento di questi ragazzi in comunità di tipo terapeutico, per fare in modo che questi ragazzi possano avviare un percorso finalizzato alla disintossicazione. Però spesso è difficile convincerli, perché chiaramente per fare un percorso di questo tipo occorre che loro ne abbiano consapevolezza e che vogliano farsi aiutare, non è facilissimo.
Eh sì, perché il TSO si sarà legato anche alla tossicodipendenza, ma forse ci vuole un episodio, chiamiamolo psicotico, prima
esattamente. Lì il sanitario deve dire se ci sono i presupposti per poterlo fare oppure no.
Ma c'è una questione di canali, cioè ha senso pensare di identificare e aggredire i canali attraverso cui passano queste droghe ai ragazzi? Cioè, è cambiato qualcosa o l'approccio è no, dobbiamo lavorare sui ragazzi per convincerli ad evitare?
Ma bisognerebbe lavorare su entrambe le strade, però io credo molto nell'attività di prevenzione, anche nel parlare molto con i ragazzi che hanno proprio scarsa consapevolezza degli effetti che il consumo di certe sostanze come il crack ha proprio sulla loro vita.
Perché parla di queste droghe, è incredibile. Sì, cioè, il tempo era cocaina, adesso ci sono queste, cioè crack, ci sta dicendo, chetamina.
Sì, il crack è una sostanza terribile, si compra a 5 euro, cioè la città la trovi dovunque, ci sono delle zone in cui tu con 5 euro compri una dose, è facilissimo, la fumi, non devi neanche, non hai buchi sulle braccia, non ti lascia tracce, però aumenta gli istinti violenti, crea nel cervello dell'adolescente, che è ancora un cervello in formazione, crea dei danni incredibili. Sì. E poi da qui poi diventano anche autori di risse, di reati contro la persona con esiti veramente gravi.
Sì, sì, infatti,
e genitori disperati.
Insomma, la mia convinzione è quella che di fatto la droga non sia legale ma sia libera. E questo è un problema, nel senso che, come dice lei, la si trova dappertutto, spesso si fanno dibattiti sulla legalizzazione della marijuana o quant'altro, quando poi questi tipi di droghe, crack, chetamina eccetera, che sono sicuramente più dannose, poi di fatto sono di libero accesso di fatto a tutti, benché
illegale. È una strategia di marketing molto chiara, cioè ve la diamo a pochissimo prezzo, no? È così, procuratrice, è così, creiamo un cliente.
Direi che ancora lo spaccio delle sostanze stupefacenti è ancora un business della mafia, e la mafia recluta gli spacciatori anche tra i piccolissimi. Abbiamo ragazzini a 10-12 anni a consumarla, anche perché sfruttano diciamo il fatto che questi minori non possono essere tratti in arresto, perché fino a 14 anni non sono imputabili.
Sì, e guardate, così in tutta Italia, oggi cronaca del Corriere della Sera di Milano, noi lo leggiamo qui da Milano, la Brianza, quindi Monza e crocevia del narcotraffico europeo da parte di 'Ndrangheta con i clan albanesi. Quindi insomma, dovunque ci si sposti in Italia, ci sono questi flussi di droga che è un po', che sono quasi incontrollabili, no, dottoressa Caramanna?
Sì. È
molto difficile, sì, è molto difficile controllarli. Ma quello che più ci preoccupa sono questi casi di consumo accidentale di questi bambini piccolissimi. Ne registriamo circa 2 a settimana. Sono tanti bambini, noi tocchiamo poi la punta dell'iceberg, perché quelli che vengono portati al pronto soccorso sono quelli che giungono in fin di vita.
Ma si può pensare e presumere che l'assumano, la trovino in casa dai genitori, sì, la prendano?
Sì, perché probabilmente i genitori la preparano in casa, per cui il bambino che a quell'età diciamo comincia a interagire col mondo portando tutto in bocca, e allora anche la polverina bianca la prende, la comincia a leccare, e le immagini l'effetto che fa su un corpicino di un bambino da 1 a 3 anni.
È davvero.
Sì, quindi evidentemente si suppone che ci sia un alto numero di adulti che consumano anche queste droghe particolarmente, insomma, pericolose, no?
Le consumano e le vendono, perché diciamo che qui quello che noi registriamo è che spesso vengono preparate all'interno delle abitazioni.
È davvero incredibile. Io per concludere le vorrei fare una domanda personale, nel senso che proprio ieri, leggendo un libro, libro che è Il mio silenzio è una stella, ho scoperto, credo proprio che non sia un caso di omonimia, che nel suo ufficio e dietro alla sua scrivania c'è la foto di Francesca Morvillo, magistrato, come dire, tutti conoscono come la moglie di Giovanni Falcone, ma che giustamente questo libro fa uscire dal cono d'ombra della strage di Capaci per raccontare invece la vita straordinaria di un magistrato che ha combattuto tanto la criminalità, no? Cosa significa tenere la foto di Francesca Morvillo?
Ma diciamo che sia per me che per tutti i colleghi del nostro ufficio è fonte di grande ispirazione, perché lei, che ha prestato servizio per tantissimi anni in questo ufficio, è stata tra le prime ad avere un approccio nei confronti dei minori, che era un approccio volto proprio alla persona più che al reato commesso, per esempio. Quindi diciamo un lavoro particolare, perché sappiamo benissimo come il ragazzo è un soggetto in via di formazione, quindi cercare di capire il perché di certi comportamenti ti aiuta poi effettivamente a far sì che il minore poi possa trovare di nuovo, possa essere reintegrato nella società, possa avere vera comprensione di quello che ha commesso.
Noi intanto
per noi è una grande guida.
Certo. La ringraziamo Claudia Caramanna, grazie davvero, procuratrice dei minori a Palermo. Certo, spostandosi in America, questo è un problema anche molto diffuso in America, ne abbiamo parlato anche con il fentanyl, e credo anche per molti minori, anche lì credo che tutto il mondo sia paese in questo si trova.
Il fentanyl appunto è un grande argomento anche in campagna elettorale legata all'immigrazione, perché passa attraverso il confine, però in realtà passa nei camion, è difficilissimo perché si tratta di pastiglie, così.
Però il confine col Messico è lungo migliaia,
ma passa in modo attraverso i passaggi
legali
delle macchine,
perché non vengono controllati tutti,
cioè non è che puoi controllare ogni pezzo di ogni camion, insomma, che passa, sono decine di migliaia al giorno, no? Poi però sì, riguarda molto i teenager questa cosa qua, e soprattutto queste dosi, come diceva la procuratrice, $5, cioè se tu metti le cose che costano poco,
fidelizzi un cliente.
A quel punto non hai bisogno, cioè non hai bisogno di rubare i soldi per andare a comprarli. Prima era così, cioè era evidente se un ragazzo rubava andava, adesso se costa così poco.
Allora, sono le 10:29.
Hai visto che Mauro Meazza non si palesa oggi?
È sparito, ragazzi. È sparito
l'interista Mauro Meazza.
Sì, è incredibile, cioè io li attendevo entrambi, li attendevo
buongiorno.
Due. C'è in collegamento
ci sono uno e due di denari.
Sono andati Mauro Meazza è andato apposta a trasmettere altrove per non palesarsi. Sei un fellone.
Finalmente avete rotto il tabù che durava da parecchio.
Loro hanno rotto solo.
Questo è vero, Deborah. Effettivamente. Avete infranto il tabù, anche gli zebedei nostri, però avete infranto il tabù.
Cioè, guarda stamattina.
Deborah, dovresti cambiare atteggiamento, Deborah, nei nostri confronti, che è sempre
per
un
quale
po'.
Ragione?
Perché sei sempre molto critica.
Cioè, dovresti diventare un po' più aggressiva nei confronti di Leonardo.
No, dovresti
superare questo mio livello, è impossibile, non posso migliorarmi ulteriormente nella prestazione.
Dovresti manifestare l'amore latente che
che ho adesso?
Nostre, sì, che nutri verso di noi.
Guarda, c'è.
Molto bene questo.
Devi
questo...
farlo diventare patente dall'attente.
Andiamo
c'è
alla
quella
borsa.
Foto che circola sì. di inizio stagione sì. che è significativa in questo senso, da dove si ricava effettivamente l'affetto che nutro nonostante tutto nei vostri confronti. Tutto questo per non parlare di calcio, perché Mauro è
se non avete,
affranto.
Se non avete altro da dire, noi diamo la linea ai mercati finanziari.
Sì, andrei alla borsa però con l'urlo di Andrew in omaggio all'unico giocatore statunitense nella storia
è
dei
vero,
derby a fare
vero.
Un gol.
That's America!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, ma dove sono gli interisti questa mattina? Senza il 5-1, 5-1.
Canzoni più romantiche, sentimental mood. La conosci, Andrew? Sentimental
no,
mood.
Non chiedermi di chi è questo. Voi siete, come faccio a sapere queste cose? Gino Paoli, 90 anni.
Anch'io su questo.
Non è italiana questo.
Questo no.
Confesso la mia ignoranza.
O forse è di Piero Focaccia?
Se DJ Luca, tu vuoi venire anche a dire qualcosa?
Non abbiamo una Duke canzone Carrington? Di Piero Focaccia?
E John Coltrane?
John Coltrane.
Ma Spannaus oscilla tra i 16 e i 75 anni. Cioè, un uomo senza tempo.
Come condivido, i miei amici giapponesi, condivido. Non si sa.
E poi 16. Sai che veramente non so quanti anni ha. Quanti anni hai?
Magari non vuole dircelo, vediamo un po', vuole dircelo.
Quarantina, 45.
Ma non l'abbiamo già parlato in passato.
Non ricordo.
Beh, adesso però, esatto, non ricordiamo la tua età. Ma vuoi dichiararti o no?
Alla stessa età di Alessandro Milan.
Ma non è vero.
53.
Non è vero.
Ah no, non è vero, è vero.
53.
52.
Ma ne dimostri 15 meno.
Ho 52, ma tra un mese 53.
Ragazzi, lo Utah è uno degli stati più pericolosi d'America, pieno di sette, di poligami, Salt Lake City.
I mormoni.
Sì. Pericolosi per chi? Però non
ma
si beve, si beve poco alcol.
In America devo andare al consolato americano a Firenze per dire perché sono stato in Iran.
Oh. Le regole sono le regole,
E pensa che in Iran non puoi dire che sei stato negli Stati Uniti, probabilmente. Ecco.
Se vuole, l'ascoltatore può cercare di corrompere il funzionario del consolato. Magari questo può funzionare.
Sì, sì. Funzionerà. Funzionerà a meraviglia. Adesso tutti Duke Ellington e John Coltrane, ma ve l'abbiamo detto noi e ce l'ha suggerito Miriam Lucchetti, non fate i saccentoni. Magari molti invece.
Cerca una canzone di Piero Focaccia.
Smettila.
Ecco, si ravviva un po', dai.
Ma adesso si ravviva un po', come dire. Questi due.
No, ma credo, ho dormito poco questa notte. Ho dormito poco questa notte.
Per festeggiare Pulisic.
E continuava a chiamarmi per raccontarmi tutto, ma.
Straniera, ma chi sei?
Ti vedo ma chi tutti
sogni. Piero Focaccia.
Da quando t'ho incontrata, così innamorato, non sono stato mai. Nella balera aspetterò. Un giorno o l'altro arriverai.
Senti che bella questa canzone.
Con il marito, il fidanzato è un uomo sposato che non ti lascia mai.
Potremmo chiamarlo.
Permette
80 anni.
Mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me.
Oggi mi faccio cultura.
Questo devo dire non ci arrivavo neanch'io, eh. Ringrazio Leonardo Manera. Professor, tornando in America come funziona la vicenda Trump, la vicenda gatti, gattini, cani, cagnolini?
Io continuo a ricevere un sacco di da tantissime persone questo video, no? Il video che abbiamo ascoltato l'anno scorso, la settimana scorsa, non l'anno scorso. Ma nel frattempo ho suggerito a un giovane DJ di fare un nuovo remix di questo qua. Sì, ho suggerito io. Perché la cosa rimane, se ne parla ancora Trump, e tutti parlano di come Trump adesso è agitato, non riesce a controllarsi, tutto qua. Però, comunque, siamo sul filo del rasoio, comunque per le votazioni. Però questo DJ qua, adesso sentirete tra un attimo i 30 secondi, dove fa, lui la fa musica elettronica, si chiama Nexus EDM, è un giovane molto vicino a me, e quindi io ho suggerito di fare questo remix, fa il producer di musica elettronica, Nexus EDM. Finora sembra uguale, però ecco. Diventa forte, insomma,
aggressive, un po' come Trump.
Esatto, comunque in America si parla ancora di questo, anche se insomma.
Ieri pensavo che noi in Italia mangiamo normalmente il coniglio, per esempio, che non è una cosa.
E il cavallo anche.
Sì, però il coniglio è un animaletto, no? Che anche fa anche tenerezza, anche quello.
Anche il piccione,
e noi
cracco.
Lo mangiamo tranquillamente,
sì,
il coniglio senza.
Sì.
Senza che ci siano problemi, ecco.
Cosa vorresti dire? Ti stai buttando in un campo periglioso. Cosa vorresti suggerire? Quindi
che a noi mangiare, ad esempio, il gatto sembra una cosa improponibile. Però mangiamo tranquillamente il coniglio. Quindi non è che ci siano così tante differenze.
Ci sono grandi anche commentatori televisivi che sono crollati su questo tipo di paragone. Vai avanti!
Cioè,
vai
sai avanti. Che non lo so, ricordami.
Ma sì, Bigazzi, ricordi, no?
Cosa dici? No,
dicevo che io l'ho mangiato,
intendo dire che noi appunto critichiamo magari quelli che hanno usanza alimentare, però noi tranquillamente mangiamo il coniglio, che è un animaletto che fa anche tenerezza.
È vero.
In qualche modo.
E anche il cavallo, ripeto.
Il cavallo.
In Inghilterra, per esempio, quando ci vedono e sanno che
America,
noi mangiamo il cavallo.
Insomma, il cavallo.
Il coniglio alla ligure, per esempio, è uno dei piatti tipici della cucina italiana.
Sì, o il coniglio ai salmì.
Voi liguri che mangiate tranquillamente il coniglio, non vi alla ligure, peraltro, proprio porta.
They're eating the rabbits. eating the rabbits.
Esatto.
Non vi sentite haitiani di origine?
Sì, no, non vi sentite un po' in colpa, soprattutto mangiare il coniglio alla ligure?
Servirà un nuovo remix, adesso lo diciamo.
Esatto. Dai, allora è il momento di andare ancora alle informazioni sul traffico. E poi, caro Leonardo Manera, visto che monologhi nuovi, no, ma almeno personaggi che girano e che entreranno in studio, ne abbiamo. Secondo te, abbiamo invitato
qualcuno?
Adesso
durante la pausa ti dico.
Ah, vabbè, forse è arrivato qualcuno.
Nessuno, 100 Milan.
Boom di ascolti per Piero Focaccia adesso. I got what you need, baby just come see me. I got the remedy, take the pain away. Easy as 1, 2, 3, you know I got what you need. The recipe, take the pain away. If you're ever feeling low, you could.
ricordo alle 10:49 minuti che siamo anche da oggi in video, in streaming, nelle app, sul canale YouTube, sui canali Facebook di Radio 24, di Uno Nessuno 100 Milan. E a questo proposito, se vi collegate in video nella nostra app, anche potete vedere un politico, signor Carlo Passadori, politico di Fratelli d'Italia, che è venuto a trovarci.
Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24, buongiorno a tutti, sono Carlo Passadori. Oggi però non voglio parlare di politica.
No.
Quando si parla di politica si litiga, si discute.
È vero.
Sono venuto a parlare, a spiegarvi una ricetta di cucina. Quando si mangia non si litiga, si sta insieme, si ride, si sorride. Perciò oggi non voglio creare polemiche, voglio parlare della ricetta tipica italiana.
Ottimo.
Spaghetti al pomodoro. Una cucina, ricetta che però va cucinata da italiani veri. Italiani che hanno il tricolore nel cuore. O che magari vai a mangiare al ristorante spaghetti al pomodoro e trovi il cuoco negro, il cuoco cingalese, il cuoco cinese! Ricetta a tradizione italiana, cucinata da italiani veri che hanno il tricolore nel cuore!
Vabbè, ma sì, spaghetti, a parte che nero...
Non voglio creare polemiche.
No.
Non voglio creare... Ecco. Prima fammi salutare i miei due figli, però, che sì, magari ascoltano la radio. Ciao Benito, ciao Claretta! Ciao Benito, ciao Claretta! Fammi salutare Benito, i miei figli!
Benito e Claretta.
Allora, te le scrivo sta ricetta. Spaghetti al pomodoro.
Sì.
Prima prendete i pomodori. Che fate con i pomodori? Pomodori. Gli dovete a buccia, gli dovete i semi. E dove li mettete? A buccia i semi, la parte di scarto. Dove lo mettete? Nella parte sinistra del tagliere.
Ah, sinistra.
La roba da buttare si mette a sinistra. La roba di scarto a sinistra. La roba buona si tiene a destra.
A destra.
La roba buona a destra. La parte buttata a sinistra del tagliere.
Molto bene. Passato.
Poi cosa fate?
Si calmi un attimo.
Non voglio creare polemiche. Non voglio parlare di politica perché quando si parla di politica si litiga. L'unica cosa importante è ricordarsi, a parte del scarto, a sinistra del tagliere!
Va bene. Allora, facendo così anche.
Allora, a sto punto prendete sti pomidori e dove mettete? Prendete una padella e prendete un paio di cucchiai di olio di ricino!
No, no!
E fate scaldare e buttate sti pomidori rossi, che mi ricordano la parte politica e il rosso che ha combinato gli altri in tutto il mondo!
Pomodori.
Sti pomidori rossi comunisti! No. E gli buttate dell'olio di ricino
politica,
godete
niente
mentre
politica.
Vedete sti pomidori rossi che si ustionino dentro all'olio di ricino.
Passatori, ma si calma, entri, di qualcosa
a sto punto che dovete prendere sti pomidori ustionati e date una passata nel pansino. Se non c'avete il pansino potete anche dargli un paio di manganellate a sti pomidori rossi fino a quando si sfibrano completamente e godete mentre vedete sti pomidori comunisti che si sfibrano, che abbassano il capo.
Aveva detto niente polemiche.
Prendete l'acqua, mettete a bolli l'acqua. Quando l'acqua è bella bollente, cosa fate? Per fare il piatto giusto,
Gli
mettete dentro i spaghetti, però quelli bianchi, non integrali negri.
Spaghetti negri.
E li dovete far cuocere al punto giusto, perché altrimenti se li fate scoccere diventano smidollati come i negri che stanno alle stazioni a tutto il giorno.
Ma per favore, passatori,
a questo punto il gioco
torniamo
è fatto.
A mangiare.
Il gioco è fatto. Prendete sti pomidori, scolate la pasta, li mettete in un bel piatto, aggiungete i pomidori rossi e una punta di basilico, una foglia di basilico, e ottenete un bel piatto bianco, rosso e verde come la bandiera italiana. E se vi piacciono li potete mangiare una volta, due volte, tre volte, fino a decima.
Non faccia gesti, peraltro.
Ciao Benito, ciao Claretta. Li potete cucinare a casa vostra. Se non vi piacciono venite a trovarmi al mio ristorante preferito, il ristorante Il Fascio Vittorio.
Ma come?
Saluto tutti gli ascoltatori, soprattutto quelli che stanno nella parte destra della casa. Quelli a sinistra sono da buttare. Ciao italiani.
Signor Carlo Passadori.
Bastardi comunisti.
Eccolo lì, signor Carlo Passadori. Grazie, grazie per questa ricetta.
L'onorevole è stato molto dettagliato.
Non credo onorevole, no, onorevole no, sarà un politico.
Mettete nella parte sinistra il tagliere, spannaso.
Il mio naso.
È anche molto spannau, sardo, è molto spannau, sardo. Spannaus, c'è la S all'inizio e alla fine, non vi potete sbagliare. Allora, vuoi lasciarci con un detto veloce se ce l'hai o un proverbio?
No, ti dico cos'è la giornata di oggi.
Ah, ecco.
Oggi è il giorno in America dei cani in politica. dei cani in politica. Non sai che ci sono dei paesi in America, dei comuni che hanno il cane come sindaco?
Davvero?
Sì, ci sono. Non avete visto nella serie VIP, per esempio. Nomino un cane come all'inizio è iniziato come scherzo, per dire che intanto votate chiunque.
Sì.
No? Ma ci sono paesi che proprio hanno dei cani e anche delle capre come sindaco.
Vabbè, io direi che ci fermiamo qui al grido di
They're voting the dogs.
A domani.